fare e tornare insieme.
Allora, come annunciato, parliamo di Giappone e di nucleare giapponese, della situazione che si è creata. Ormai sono passati 9 anni, il 2011 è l'incidente alla centrale di Fukushima, marzo 2011, e c'è stata tutta l'analisi dell'incidente, poi le situazioni di allontanamento della popolazione, poi il ritorno della popolazione, è una storia che prima della fine lontanissima di questa storia per sistemare tutto. Che cosa succede in Giappone? Succedono parecchie cose in Giappone, buone e meno buone, da parte della popolazione che protesta, che però non viene a poca visibilità, come si dice. Notizie di questo tipo non arrivano, non vengono riprodotte in Occidente, almeno in Italia c'è scarsissima diffusione, e tra queste notizie ce n'è una che collega la situazione giapponese all'Italia, in particolare a Roma e in particolare all'Università La Sapienza. Per la prossima settimana c'è un appuntamento che poi diremo di che cosa si tratta, che è direttamente connesso con Fukushima. Quali sono le notizie? Sono tutte recenti, di ieri, di pochi giorni fa. La più lontana, diciamo, è del dicembre scorso. E allora cominciamo a dirvele, che riguardano tutte appunto il post incidente, che ormai è da parecchi anni accaduto, però la situazione di gestione del post incidente sotto tutti i punti di vista è tuttora in corso e durerà ancora moltissimo tempo. La prima notizia riguarda direttamente la centrale di Fukushima. Ricordiamo che qualche mese fa, forse tre, il ministro dell'ambiente giapponese aveva fatto così una esternazione, che non era una vera e propria dichiarazione, però era una esternazione di quella che solitamente fanno gli uomini politici. E che cosa aveva detto? Aveva detto che avrebbero sversato l'acqua contaminata della centrale di Fukushima direttamente nel mare, sia pure dopo un trattamento, mettiamolo tra virgolette, per renderla innocua in qualche modo. Semplifico la terminologia, proprio per facilitare la comprensione del problema. Perché questa necessità? Perché i noccioli delle centrali danneggiate da 9 anni vengono raffreddati, ma vengono raffreddati in ciclo aperto, cioè l'acqua che ci viene pompata sopra non è in circuito chiuso come da progetto del reattore, perché i circuiti si sono rotti, non sono più sigillati, ma c'è la necessità di raffreddare comunque questi noccioli, e parecchia dell'acqua che viene gettata sopra deve essere poi recuperata e messa da qualche parte, perché si è contaminata a contatto con i materiali radioattivi. Dove viene messa? Viene messa ormai da 9 anni dentro dei serbatoi che sono costruiti sul sito dell'impianto. L'impianto è grosso, ha 6 centrali, 6 reattori, i danneggiati sono, gli incidenti sono 4, e hanno interessato 4 reattori diversi, dall'unità 1 all'unità 4, e questi serbatoi occupano spazio. Non c'è più spazio, il risultato è che oggi non c'è più spazio per mettere altri serbatoi, quindi non si sa dove accumulare quest'acqua che si continua a produrre, quest'acqua radioattiva, e per cui il ministro dell'ambiente appunto 3 mesi fa se ne uscì dicendo: ma potremmo scaricarla in mare. La cosa è passata quasi sotto silenzio, cioè non ripresa doverosamente come era necessario da critici, dagli organi di informazione, dalle stesse autorità di sicurezza di tutto il mondo. Insomma, nessuno ha detto: ma attenzione, state attenti, non lo fate, perché eccetera. È passata sotto silenzio, e come spesso succede, le cose dette così a mo' di tentativo, no, di cominciare ad abituare l'opinione pubblica a una cosa del genere, se non vengono contestate poi alla fine diventano praticabili e realizzabili. Ed è quello che è successo proprio ieri in una riunione di un gruppo di esperti del governo giapponese, che ha concordato il piano per ridurre la quantità di acqua radioattiva immagazzinata in questi serbatoi. E ce n'è immagazzinata attualmente 1.200.000 tonnellate in poco più di 1.000 serbatoi, quindi circa, se dividiamo, sono 1.000 tonnellate a serbatoio. E non si può, non c'è più posto per costruire altri serbatoi, quindi questo equipe speciale del Ministero dell'Industria ha esaminato questa possibilità e ha deciso di procedere in questa direzione, quindi diventerà operativo lo scarico dell'acqua radioattiva nel mare, sia pure dopo un trattamento. E loro affermano, dopo questa riunione, il comunicato diceva che il rilascio di queste acque necessita solo di attrezzature semplici e che il monitoraggio della diffusione dei materiali radioattivi nel mare sarà più facile che nell'aria. Ma hanno anche sottolineato che il danno reputazionale dovuto al rilascio in mare avrebbe un impatto sociale significativo. Capite? Qui il danno reputazionale, non il danno fisico, biologico, il danno reputazionale, cioè ne va di mezzo della reputazione, dell'immagine della società che è la TEPCO, lo ricordo, che gestisce questo impianto, che è proprietaria di questo impianto, è una delle più grosse società elettriche al mondo, credo sia la seconda o la terza, e quindi è diciamo la diretta responsabile di quello che è successo e di quello che sta avvenendo. E questo organismo infine prevede di finalizzare la sua proposta prima di stendere un rapporto definitivo, ma la proposta sarà sicuramente accettata e quindi si comincerà, i tempi non sono stati fissati, a scaricare l'acqua radioattiva nell'oceano. E qui bisognerà vedere adesso se ci saranno interventi da parte delle, se non altro dell'IAEA, cioè dell'organismo internazionale che sovrintende tutta la materia nucleare. E poi forse c'è da aspettarsi qualche protesta dei paesi che di rimpettai in qualche modo del Giappone, che scaricare radioattività nel mare, insomma, danneggia flora e fauna, quindi le attività di pesca e così via, pensiamo alla Corea prima di tutti, ma non solo, vedremo chi protesterà. E direttamente legato a questo discorso questa notizia che molto nascosta anche questa, che riguarda l'Università di Roma, la Sapienza. Perché? Perché martedì prossimo, 4 febbraio 2020, nella facoltà di ingegneria dell'università e particolarmente nel dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica, ci sarà una conferenza sull'incidente di Fukushima e sulle conseguenze, su quello che si è fatto, sulla gestione e così via, dove oltre a parlare dell'incidente, e qui saranno degli professori italiani che sono Gianfranco Caruso per la descrizione dell'incidente e per gli effetti radiologici Romolo Remetti, e l'ospite d'onore sarà Naomi Hirose, che è stato il presidente della TEPCO all'epoca, subito dopo l'incidente, dal 2012 al 2017, e verrà qui proprio a illustrare che cosa è stato fatto da parte della TEPCO, particolarmente oltre che da parte delle autorità giapponesi. Insomma, questa ci sembra che questo evento, questa conferenza ci sarà, ripeto, il 4 febbraio 2020 alle 10:45 all'aula 7 del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica della Sapienza, e sarà presente proprio Naomi Roche, e a noi ci sembra veramente una propaganda. Naomi Rossi ha fatto già altre conferenze di questo tipo, per esempio a Stanford in California e mi sembra anche in Inghilterra, però è significativo che venga anche qui alla Sapienza di Roma a fare una conferenza del genere in una situazione che una volta vedeva anche una certa effervescenza della tematica nucleare, no? Cioè un movimento antinucleare che, a differenza di Stati Uniti e Inghilterra per esempio, è stato piuttosto vivo, e quindi volevamo darla questa notizia perché sarebbe un evento in cui si fa sì, certamente dell'informazione, ma ci sembra informazione abbastanza unilaterale da questo punto di vista, e cioè quanto siamo stati bravi, a parte le responsabilità tecniche dell'incidente, vedremo come sarà descritto l'incidente, ma come siamo stati bravi a proteggere la popolazione, eccetera eccetera eccetera, tant'è, questo ce lo aggiungo io, non c'entra con quella giornata, tant'è che come vedete in Giappone si svolgono addirittura le Olimpiadi, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Le altre notizie che riguardano sempre questa materia e sempre il Giappone sono che proprio in questi giorni altri tre impianti che fanno parte della Kansai Electric Corporation, che è un'altra società giapponese che gestisce impianti nucleari, e in particolare sono tre questi impianti, Takahama, Oi e Miyama, sta avendo una serie di difficoltà di vario tipo. La prima è quella che riguarda proprio la possibilità che questi impianti, questi tre impianti, vengano spenti perché non sono adeguatamente attrezzati per fronteggiare un'emergenza particolare. Qual è questa emergenza? È l'emergenza che potrebbe verificarsi a causa dell'eruzione di un vulcano che si trova a circa 200 km di distanza da questi impianti sul monte Daisen, un vulcano spento, ma non si può escludere che possa riprendere la sua attività, perché in caso di eruzione di questo vulcano ci sarebbe un trasporto di ceneri che arriverebbe sicuramente alle tre impianti, per cui è stato sollevato una questione all'autorità di sicurezza nucleare giapponese, la NRA, per dire: ma in caso di eruzione del vulcano, il trasporto di cenere, che cosa succede agli impianti, soprattutto dal punto di vista del funzionamento dei diesel d'emergenza? Perché? Perché il problema della cenere non è che interessa tanto le strutture dell'impianto, cioè gli edifici, queste cose, le macchine sono al coperto, le turbine e così via, ma i diesel di emergenza sì, perché i diesel di emergenza hanno necessità di aspirare l'aria esterna, hanno dei filtri di aspirazione per l'aria esterna. In caso di emissione di cenere da parte di un vulcano, eruzione da parte di un vulcano, la stima è che questa cenere possa arrivare non solo sul sito, ma che possa avere una consistenza fino a 21,9 centimetri. In un primo momento era stata stimata uno spessore di 10 centimetri, viceversa stime più accurate l'hanno portata a oltre i 20 centimetri, il che comporterebbe il non funzionamento dei diesel di emergenza, proprio perché i loro filtri verrebbero otturati. In questo caso, se non ci sono delle previsioni, delle modifiche che atte a garantire comunque anche in questo caso il funzionamento di questi diesel, le tre centrali dovrebbero essere tolta la licenza di esercizio e quindi spenta, perché l'incidente può verificarsi in qualsiasi momento. Che cosa è successo? E questo viene la denuncia da parte di gruppi di cittadini che seguono queste problematiche, che in un primo momento l'autorità di sicurezza giapponese aveva detto che avrebbe proceduto in un certo modo verso la Kansai Electric, la società che detiene questi impianti, in modo da fargli fare una valutazione di sicurezza per il problema della cenere, della cenere vulcanica. E però aveva anche messo in conto un'altra ipotesi, che questa valutazione di sicurezza poteva essere rinviata e soprattutto derubricata dal punto di vista della diciamo della severità, perché invece di considerare un'emissione di ceneri che raggiungesse uno spessore di 20 centimetri, questa cenere poteva essere valutata a livelli meno severi, quindi con un rilascio di possibilità di rilascio di criteri di sicurezza, insomma, meno stringenti. Ecco, questo è stato denunciato dai cittadini, perché dice l'NRA praticamente ha cambiato le carte in tavola, è andata incontro alla Kansai Electric proprio per non costringerla a fare delle modifiche così impegnative. Quindi come si dice, c'è del marcio non solo nel regno di Danimarca, come diceva Amleto, ma c'è del marcio e parecchio pure in Giappone. Tant'è che l'altra notizia che volevamo dare è che anche qui gruppi di cittadini, numerosi gruppi di cittadini della provincia della città di Fukui, che interessa, insomma, una provincia abbastanza vasta, hanno intentato una causa contro la KEPCO, che è un'altra società elettrica che ha anche lei degli impianti nucleari, perché c'è una corruzione spaventosa, è stata riscontrata una corruzione spaventosa da parte dei massimi rappresentanti di questa società. In particolare ci sono, tra le 12 persone indicate nella denuncia, ci stanno l'ex presidente della KEPCO, il presidente e l'ex vicepresidente, che hanno accettato grandi, notevoli quantità di denaro e regali da Eiji Morijama, che è l'ex vice sindaco della città di Takahama, dove appunto c'è questo impianto nucleare, e che questa perché l'ha fatto? L'ha fatto perché queste somme di denaro sono servite da un lato per diciamo velocizzare tutta la licenza e la costruzione di questo impianto, e dall'altro per far entrare negli appalti delle ditte di favore, insomma amiche e così via. Infatti i denuncianti accusano queste persone di un'aggravata violazione della fiducia, piazzando ordini a prezzi irragionevolmente alti e causando perdite alla società, e per aver accettato tangenti in cambio di favori. E un'indagine interna della società ha confermato che 20 dirigenti hanno ricevuto contanti, monete d'oro, buoni di vario tipo, per un valore complessivo di circa 320 milioni di yen tra il 2006 e il 2018. Ora questa denuncia è di fronte alla magistratura e si aspetta la decisione della magistratura, ma non c'è da farsi molte illusioni, perché se pensiamo al caso della recente che c'è stato dell'ex amministratore delegato del gruppo Renault Nissan, che è scappato dal Giappone, che stava agli arresti, è finito in Libano, ha fatto una conferenza stampa dicendo questo non è certamente questo tizio, adesso non mi ricordo il nome, non è certamente un stinco di santo, ma è da credere a parte di quello che denunciava, e cioè di una magistratura giapponese piuttosto disinvolta nel fare incriminazioni, nel fare pressioni, nell'applicare le regole. Quindi non c'è molto da fidarsi in questo caso, tornando alla denuncia di questi cittadini verso questa società che gestisce impianti nucleari, per quanto riguarda la corruzione fino alla, appunto, la licenza stessa di costruzione e di esercizio di questo impianto, insomma. Quindi le notizie che davamo, queste notizie qui, per dare un panorama ancora di quella che è la situazione in Giappone per quanto riguarda la questione nucleare, che non è assolutamente risolta dal punto di vista dell'incidente di Fukushima, e che annuncia provvedimenti come quello di rilascio dell'acqua radioattiva accumulata direttamente nel mare, e che vede anche qui, insomma, estremamente compromessi organi governativi, l'autorità di sicurezza che ha sempre questo atteggiamento di carattere, questo atteggiamento favorevole nei confronti delle società esercenti e a scapito della tutela dei diritti delle popolazioni e così via, e anche gli episodi di corruzione. Ripetiamo, tutto questo tra l'altro con questo evento che si preannuncia per martedì 4 febbraio 2020 all'aula 7 della facoltà di ingegneria qui a Roma della Sapienza, al Dipartimento di Ingegneria Astronautica ed Elettrica, dove sarà presente a tenere una conferenza sulla tutta l'incidente e la questione nucleare giapponese l'ex presidente della TEPCO Naomi Hirose, e questo si terrà all'aula 7 alle 10:45. Quindi volevamo dare questa informativa e questa panoramica sulla situazione post nucleare, post incidente nucleare di Fukushima in Giappone.
Allora, siamo alla conclusione, sono le 11:42. Io intanto vi ricordo alle 15 oggi l'appuntamento davanti al CPR di Piazza di Ponte Galeria, e il pianto frutta, perché mentre parlavamo sono arrivati 50 euro di radioabbonamento, quindi ringraziamo tantissimo chi ha sottoscritto questa mattina, ma vogliamo anche ringraziare tantissimo R. Push, che ha disegnato il banner che trovate sul sito, e poi se scorrete la galleria a cui abbiamo anche accennato, che trovate quando poi cliccate su abbonati subito, c'è anche un altro disegno sempre dovuto a R. Push, che ringraziamo tantissimo, sono